Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30 e allora andiamo a raccontarvi che cosa succede questa sera e andremo anche noi alla COP30, come abbiamo già fatto in molti spazi della radio, la conferenza delle parti che è in corso a Belém in Brasile, perché lì è stata presentata una ricerca sulla relazione tra cambiamenti climatici, salute sessuale e riproduttiva in tre paesi in particolare che sono Kenya, Tanzania, Brasile. È una ricerca che è stata fatta da WeWorld e allora noi vi andremo a presentare alcuni dei risultati che sono stati presentati proprio a Belém. Poi avremo invece un ospite che ci racconterà di un libro taccuino molto interessante, che è il frutto di un laboratorio che è stato fatto in alcuni centri antiviolenza e andremo a vedere come è strutturato questo taccuino e qual è la sua utilità. Tra pochissimo invece andiamo in Afghanistan perché ho un libro qui tra le mani che raccoglie dei racconti di donne che arrivano dall'Afghanistan e potete immaginarvi quanto siano preziosi questi racconti in un momento storico in cui dell'Afghanistan non si parla praticamente più. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it, scrivetemi. La vita delle donne in Afghanistan è solo sopravvivenza, una corsa a ostacoli tra onnipresenti divieti. Le donne non possono partecipare alla vita pubblica o alla politica, né manifestare per le strade, non possono lavorare anche se sono vedove e capifamiglia, non possono studiare dopo la sesta classe, non possono suonare, dipingere, danzare, non possono fare sport né accedere a palestre, non possono frequentare luoghi di svago, parchi, musei, luoghi sacri, bagni pubblici, parrucchieri. Devono portare sempre l'hijab completo che lascia liberi solo gli occhi o il burka che copre anche quelli. Non possono uscire di casa da sole. Per qualunque spostamento è necessario un parente maschio anche per accedere a un ospedale o andare da un medico. Non possono salire su un taxi da sole in presenza di uomini sconosciuti, non devono parlare o pregare a voce alta, cantare, ridere, la loro voce non può essere sentita. Non devono far risuonare i loro passi per la strada, né portare scarpe bianche, il colore dei talebani. Non devono essere viste dalle finestre delle case che per questo vengono murate. Non possono parlare con un uomo che non sia stretto parente. Non possono guidare. E questo è un lungo elenco che introduce il libro che ho tra le mani, di cui vi dicevo un attimo fa, che ci porta in Afghanistan. Il libro si intitola Attraversare la notte, racconti di donne dall'Afghanistan dei talebani, è edito da Altre Economia e a scriverlo e a portarcelo è Cristiana Cella, che è giornalista e scrittrice, si occupa dell'Afghanistan dal 1980, quando entrò clandestinamente a Kabul per raccontare la resistenza contro l'invasione sovietica e poi di Afghanistan si è occupata sempre. Dal 2009 fa parte del CISDA, il coordinamento italiano Sostegno Donne Afghane, con cui ha viaggiato nel paese per sostenere associazioni femminili e raccontare le loro lotte e le loro storie, storie che confluiscono anche in questo libro. È autrice anche di Sotto un cielo di stoffa, avvocate a Kabul, edito dalla Città del Sole nel 2017. Cristiana Cella, ciao, bentornata a Sui Generis.
Buongiorno a tutti, agli ascoltatori, a te.
Grazie a te. Allora, raccontiamo questo libro che ho tra le mani, che ho detto un attimo fa, sentito l'Attraversare la notte. Ho appena letto, per introdurre questa chiacchierata con te, una piccola parte dell'introduzione in cui tu fai un primo piccolo quadro della vita delle donne in Afghanistan. Abbiamo detto, appunto, poi ci soffermiamo meglio sui racconti di questo libro, però facciamo un passo indietro. L'Afghanistan, questo paese che è tornato un paese sconosciuto, di cui non si parla più, perché è come uscito di scena in qualche modo. Da dove arrivano invece le tue notizie sull'Afghanistan? Come fai a tenere i contatti e che tipo di situazione ci puoi fotografare?
Ecco, dunque è molto importante, una delle motivazioni per cui mi sono messa a scrivere questi racconti è perché è necessario parlare di queste donne, perché vivono una vita per noi assolutamente inimmaginabile e nessuno ne parla, nessuno ne sa niente. Quindi dare voce a queste donne segregate, chiuse in prigione, è veramente fondamentale in questo momento. Noi ci siamo arrivati, naturalmente parlare della loro vita è difficilissimo per loro, è molto pericoloso, perché il controllo dei talibani è altissimo, cioè è una forma di repressione, di violenza che è molto capillare, arriva dappertutto. Loro hanno spie ovunque, hanno telecamere, ti sequestrano i telefoni, quindi è molto pericoloso, e quindi le donne generalmente non hanno voglia di parlare di quello che vivono. Ci vuole un ambiente sicuro, una fiducia, una tranquillità che noi riusciamo ad avere perché da anni il CISDA segue le RAWA e le altre ONG, le altre associazioni afghane che si occupano dei diritti delle donne, di sostenere le donne. In questi ambiti, cioè, loro continuano, nonostante i talibani, a fare quello che hanno sempre fatto, naturalmente tutto segretamente, e si tratta di scuole segrete, ad esempio, che sono dei posti, dei luoghi di speranza incredibili per loro, importantissimi, assistenza sanitaria, assistenza alla situazione drammatica della fame che c'è nel paese. E in questi ambiti le donne si aprono, raccontano le loro storie, piccole e grandi. Io ho voluto fare questi racconti come delle finestre, no? Come se tu aprissi una finestra e ti trovassi improvvisamente in un paesino in cima a una montagna afghana, o dentro Kabul, o per le strade di Kabul, o Herat, cioè entrare nella vita di queste donne per un attimo, farne parte per quel poco, no? Per poter, perché credo anche che le testimonianze siano molto importanti per l'informazione, che l'informazione che viene attraverso la vita delle persone e che coinvolge, no? Che ti fa sentire, ti fa identificare, ti fa sentire oltre che capire, no? E sia molto importante.
Sono storie quindi che raccontano il presente dell'Afghanistan.
Esatto, nel corso di questi 4 anni di talibani, cioè tutto quello che loro, ti dico, dalle grandi alle piccole cose. La cosa per me fondamentale era dimostrare la resistenza delle donne in tutte le sue gamme, perché c'è ovviamente la resistenza di RAWA, delle donne organizzate, no? Che sostengono le donne da tanto tempo e continuano a farlo anche adesso, che è fondamentale, ma c'è anche una resistenza proprio individuale, singola, delle donne, una capacità di trovare la speranza, la vita, la forza anche dentro una situazione spaventosa. Cioè, appunto, tu l'hai già detto, insomma, le donne non possono fare nulla, non possono uscire da sole, non possono lavorare, non possono studiare, non possono andare in palestra, cioè tutte le cose che noi facciamo tutti i giorni normali, che non pensiamo neanche che siano dei diritti, sono cose normali. Ecco, per le donne afghane sono vietate, e vietate non significa che poi c'è una multa o qualcosa, significa essere arrestate, e arrestate per molte donne, soprattutto ragazze, è un'esperienza spaventosa, devastante, dalla quale non riescono ad uscire poi anche una volta che sono state lasciate andare. Vuol dire botte, vuol dire percosse, frustate, questo le punizioni dei talibani sono orribili e quindi la violenza si scatena in questi casi, per cui pensate alla situazione di una donna che comunque qualsiasi cosa faccia c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre la possibilità che ti possano prendere questa polizia morale che gira per le strade vestita di bianco, che è la, il loro incubo. Però ecco, l'importanza è questa, in questi piccoli racconti ci sono proprio anche, c'è anche la forza e il grandissimo coraggio delle piccole cose, delle capire, è già resistenza a mettersi il rossetto sotto il burka, faccio per dire, cioè le cose più piccole, più, e l'ambito ovviamente delle scuole segrete è quello che mi ha dato più spazio, perché noi come CISA non stiamo andando in questi anni, però abbiamo un continuo contatto con le nostre amiche afghane di Rawa soprattutto, ma anche delle altre organizzazioni, e abbiamo degli incontri online piuttosto frequenti, per cui possiamo entrare in contatto con loro, vederle in faccia, farci raccontare che cosa succede.
Certo, che cosa sono, Cristiana, le scuole segrete a cui hai accennato?
Le scuole segrete sono, ecco, la cosa più importante in questo momento era mantenere questo filo, cioè immaginate un paese che tra 20 anni non avrà più niente, nessuno saprà più niente, nessuno saprà fare niente, le donne saranno analfabete, non ci saranno più medici, ingegneri, non ci sarà più nulla, quindi è come dire un popolo sacrificato, no? Purtroppo in questo momento ne vediamo parecchi, non solo gli afghani ma anche i palestinesi o altri popoli che possono essere cancellati, e questo succederà se i talibani continuano a stare lì con questo sistema, e l'importante è mantenere la speranza del potere sopravanzare la notte, ecco, cioè pensare che ci sia un'alba, un'aurora dopo la notte, e per fare questo ci vogliono degli strumenti, delle armi che sono quelle dell'istruzione, della conoscenza, e quindi queste militanti di Rawa, di AUKA, di altre organizzazioni organizzano queste scuole segrete negli appartamenti, nelle stanze delle persone, anche in posti un po' più grandi, a seconda di come possono, perché naturalmente poi se c'è una ispezione talibana hanno sempre il Corano accanto, nascondono i libri e fanno finta di essere una scuola di Corano, perché le scuole coraniche ci sono, le madrasse ci sono, e quindi hanno il modo, diciamo, per nascondere tutto quello che fanno. E questo è di un'importanza enorme. Recentemente abbiamo assistito alla consegna di un diploma dopo 3 anni di studio, che era una cosa estremamente commovente, perché questa è la cosa più commovente di queste donne, non tanto le tragedie, no, che ci raccontano, ma proprio la forza di reazione a questo. Queste ragazze che avevano studiato di nascosto, ma anche andare alla scuola segreta è un pericolo, è un rischio per loro tutti i giorni, eppure l'hanno fatto per imparare, per avere in mano qualcosa che in un futuro possibile possa essere la possibilità di agire, di prendere in mano il destino del loro paese, ed è anche un momento di salvezza dalla depressione, perché ovviamente le donne chiuse nelle loro case, le bambine tolte dalla scuola, cioè soffrono di depressione che è aumentata e aumenta ogni giorno, ci sono molti suicidi, ci sono molti matrimoni precoci e violenza domestica, perché non c'è più nessun argine, non c'è più nessuna sanzione su questi comportamenti, e quindi la vita anche psicologica è molto difficile, no? Le donne stanno molto male, e tutte raccontano che le scuole segrete in questo momento in cui si ritrovano tra loro, si sostengono tra loro, imparano, diventano, crescono dentro a questo ambito protetto, è per loro, una ci diceva, io quando chiudete la scuola, perché ogni tanto sono costretti a chiudere perché magari la pressione dei talibani è troppo forte, io devo prendere delle medicine, vado dallo psichiatra perché voi siete la mia medicina, certo. Se voi chiudete io non ce la faccio a resistere, ecco, quindi è questa custode della speranza, ecco.
Senti, dall'insediamento dei talebani, il 15 agosto del 2021, sono passati ormai degli anni, È abbastanza incredibile come il regime dei talebani agisca piuttosto indisturbatamente, nel senso che oltre alla poca attenzione dei media c'è anche così anche un riconoscimento da altri paesi, vengono fatti affari, la Russia ha riconosciuto il governo dei talebani, tutto questo è insomma ancora più scorante.
Eh sì, è veramente, veramente allucinante, perché una situazione come questa, nella quale peraltro abbiamo grandi responsabilità, come noi, cioè noi siamo stati insieme agli americani 20 anni, no? Tutti quanti siamo stati in Afghanistan e sono stati gli americani a lasciare il paese nelle mani dei talibani, sapendo benissimo quello che stavano facendo. Quindi voglio dire, la responsabilità è molto grossa e penso che la vergogna anche su questo forse ci abbia una piccola parte. Dall'altra parte non si deve sapere perché i talibani servono, e questo, cioè le donne afghane non hanno alleati purtroppo, e questa è la cosa tragica, no? Per cui questa notte sarà molto lunga effettivamente, perché non ce n'hanno, perché la Russia li ha riconosciuti, i paesi limitrofi fanno grandi affari, la Cina, la ferrovia che deve transitare in Afghanistan, le terre rare, cioè, ci sono tantissime cose, gli affari si fanno tranquillamente con i talibani.
Anche il turismo è ripartito abbastanza bene.
È ripartito anche il turismo, e la cosa peggiore è che l'Europa dei diritti cosa fa? Cioè, ha cominciato la Germania, hanno ricevuto i talibani con tutti gli onori, perché? Perché servono a riprendersi gli immigrati. Quindi la vita delle donne viene barattata con questa espulsione di afghani, che oltretutto i talibani vogliono controllare personalmente, hanno detto che si riprendono queste persone, ma devono scegliere loro. Quindi le persone che sono scappate dai talibani perché minacciate di morte, ora vengono rispedite da noi, l'Europa dei diritti, verso questo sciagurato futuro, ecco. Quindi per dire che veramente la speranza è molto poca, ed è quella che coltivano le nostre donne lì, ecco, le piccole cose, perché con quelle si resiste, questa qui è la resistenza forte loro, sperando che un giorno possa cambiare, no? E che possa qualcosa migliorare, ma insomma le prospettive oggettivamente sono piuttosto scarse.
Piuttosto scarse. In tutto questo c'è anche la crisi umanitaria, e quindi la difficoltà, esatto, a proprio sfamarsi. Le donne non possono lavorare, quindi non possono neanche procurarsi le risorse per sopravvivere, soprattutto quando sono sole e si occupano loro della famiglia.
Esatto,
senti,
perché sono 23 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Le donne nostre, insomma, le donne delle mie storie spesso sono vedove, hanno figli e quindi lavorano lo stesso, di nascosto, ovviamente, con il rischio di essere acchiappate tutti i giorni, ma lo devono fare perché sennò i figli non mangiano, ecco, chiaramente. L'insicurezza alimentare è fortissima, è enorme, riguarda milioni di persone, e il taglio dei fondi che ha deciso Trump li ha messi ancora di più in ginocchio, perché quelle poche vie che c'erano anche per la salute, tenete presente che la salute delle donne è completamente offuscata, non c'è, non esiste più, perché tu puoi andare in ospedale solo col maram, che sarebbe un uomo della tua famiglia. Se non ce l'hai, perché sei vedova, perché hai solo figli femmine, non puoi entrare in un ospedale, non puoi farti curare da uomini, e le donne non ci sono più perché hanno chiuso anche quelle ultime scuole rimaste di ostetricia e di ginecologia e di medicina. Non ci sono più, quindi non ci sono le persone che possono occuparsi del parto, di far partorire delle donne. Quindi insomma, la situazione è veramente critica, ecco.
Senti, questo libro è accompagnato poi diciamolo assolutamente da delle bellissime fotografie di Carla Dazzi, esatto, che è fotografa e volontaria, associa anche lei del CISDA. Diciamo qualcosa su queste fotografie che accompagnano i tuoi racconti.
Guarda, queste foto sono bellissime, Carla ha una capacità, e noi abbiamo viaggiato spesso insieme, ha una grande capacità di avvicinarsi alle persone, per cui le sue foto non sono mai finte, diciamo, no? Impalcate o messe lì, ma sono vive, no? Ci sono alcune che sono veramente straordinarie, dei volti che sono meravigliosi e riescono a comunicare proprio questa forza di cui ti parlavo prima, cioè questa forza che loro hanno di superare tutte queste tragedie, tutti questi disastri, e mostrano anche la bellezza di questo paese, è un paese meraviglioso in cui le persone sono meravigliose. E lei ha questa capacità e alcune delle sue foto oltretutto sono in qualche modo, ci siamo trovate che sono illustrano in pratica uno dei racconti o due racconti, sono legate in qualche modo a queste storie e quindi danno proprio luce, danno grazia, ecco, e forza anche alle parole.
Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te. Allora, il libro che abbiamo raccontato si intitola Attraversare la notte, racconti di donne dall'Afghanistan dei talebani, è edito da Altra Economia ed è scritto da Cristiana Cella, che è stata con noi. Grazie ancora, Cristiana.
Grazie Elena, grazie a tutti, arrivederci.
Noi ci andiamo ad ascoltare adesso un brano di Sunita Alizadeh, che è una rapper e attivista afghana. In particolare lei si è impegnata molto contro i matrimoni forzati, viene da Herat, che è una città dell'Afghanistan occidentale, e adesso vive negli Stati Uniti, dove appunto è andata ad abitare. Ce l'andiamo ad ascoltare, questa canzone in particolare si intitola Get Lost.
رسیدم به این نقطه با مشکلات تو هیچی نانه جاهی درازی دهی شده سیرا جان تو خارج در زمینه یه رفت مار میشناسن آلو چند تا کارو و خریدی خور به من نگی بالو به پیش میرم حتی جلو می بنده زیمانه تو خور به جهان ثابت نکنم نمیشون کنه ایچه دگه پرچم نکه هیچی همی ترفتم بالو که تو نمی بینم کجا قایم شدی لالو میگم ملکه یه رفتم از تعریف دارم پریز اگه من کرنی کلون تخور بیار عزیز به خیال خود تو پای رپ کردی مکم به ششتی پشت کم به دکتن ها کتا کردی شکم تو دنبال شهرتی خب من میته کارم منی دو کاراتو کابیر خوشتیپه پشتم بعد میگی سیدیم تم و تردو پلی میکنی بعد میگی شیرم و دردو برا را روم تر هردم زر تو زر کار میدی بیرون فقط میشنه اون چر تو پرد ما که دست نگی تنها خاطر علاقه ممم رب میکنه خودی کفگیرم ملاقه کم کار میدون بیرون ولی با کیفیت که اگه کسی شنی نرو به روح و ایسیه شنیده نمیشی حتی زنی چه بری بهتر بودن فال نگی تلاش کن رفق اینقا پشتم بند جنس من ازن گفتی سنون رپی رفتم میکنم بهتر از او رپ پس برو خورگم کن برو خورگم کن برو خورگم کن برو خورگم کن خورگم کن برو خورگم کن برو خورگم کن در حد ما نیستی خورگم کن رب فقط به گپ نداره رب ترچی ذهنت تو خطور کسری نکو زفت مبایی که رب میکنم به طور حرفه‌ای بازم از من نمیکنه نمایت صحی بس خور به درم بگو رپ از منه چه سویدی به مای کوی سادیوم سکنه کلوشات و پارش و یلک و رد گپ رپ همو یخ میکروشی خوبه جورات و بارم چپه خوشبینی خور جا میبینی البته ساز دهن تو نمیخوره به این که پاکته اصلا اون ته نمیده چیزی که تو میخونی برا نسبت تو چیه بازو بالدونی باسی چی نمیگو میکنی ور راجی لاغن مثل تو تکسه میخر و مزر راجی من با کلمات سنگین میجنگم تو باسنگ یک دفعه چوریت تو نشکنه بچه قشنگ خودکارم دست نگی خودی کلی خیلی خوب دگه طرف دارم داری به جز به قلی خوب از نظر من چیزی نخونی سنگین تری چند سال تمرین کوی ته جای نری برو خورگم کن برو خورگم کن برو خورگم کن برو خورگم کن خورگم کن برو خورگم کن برو خورگم کن در حد ما نیستی خورگم کن
Sunita Alizadeh appunto è musicista, cantante afghana, cresciuta in Afghanistan durante il regime dei talebani, lei stessa ha rischiato di essere venduta come sposa quando aveva 10 anni, poi però per fortuna è riuscita a fuggire prima in Iran e poi negli Stati Uniti. E allora andiamo avanti e cambiamo argomento. Sapete, in questi giorni abbiamo parlato tanto della COP30, la conferenza delle parti, e in occasione della COP30 WeWorld ha presentato un'indagine sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne in 3 paesi in particolare colpiti dalla crisi ambientale. Questi paesi sono il Brasile, il Kenya e la Tanzania. Ha presentato questo lavoro insieme a un'attivista e ricercatrice keniana che è impegnata proprio su questi temi, che si chiama Lydia Vanya Kingeru. Noi abbiamo in collegamento con noi, per raccontarci il report che è stato presentato, che si intitola On Our Lands, On Our Bodies, Martina Albini, che è curatrice di questa ricerca e coordinatrice del Centro Studi di WeWorld. Ciao Martina, benvenuta, bentornata.
Buonasera, grazie ancora del vostro invito.
Buonasera, grazie a te di essere qui con noi. Allora, raccontaci questa ricerca, intanto da chi è fatta, da voi naturalmente, però in collaborazione con chi, e poi un po' di che cosa parla.
Sì, la nostra ricerca è il risultato di un lavoro durato più di un anno, grazie alla collaborazione insieme al centro di ricerca Arco, con cui lavoriamo in realtà da diverso tempo, ma soprattutto grazie alla collaborazione con i team dei diversi paesi in cui WeWorld opera e che hanno veramente avuto un ruolo da protagonisti in questa ricerca. In particolare parlo dei team presenti in Brasile, in Kenya e in Tanzania. La ricerca è nata perché a oggi abbiamo un grandissimo buco di evidenze per quanto riguarda gli effetti che il cambiamento climatico ha sulle donne e in particolare sulla loro salute sessuale e riproduttiva, in quanto ecco, il collegamento non è sempre così scontato. Quindi noi abbiamo deciso di indagare insieme alle comunità, anzi partendo proprio dalle domande che avevano le comunità stesse in contesti che sono anche molto diversi, per quanto poi siano emerse insomma delle somiglianze. Volevamo capire quindi quanto il cambiamento climatico impatta sulla salute delle donne e in che modi, e soprattutto se le donne stanno trovando delle modalità alternative di rispondere a questo cambiamento climatico. E quindi abbiamo posto la stessa domanda in tutti e 3 i contesti e loro le hanno riadattate a seconda di quella che era la lettura e il rapporto che si ha con il contesto naturale e ambientale, che come sappiamo per le comunità indigene e rurali ha un valore e un significato molto profondo.
Mm-hmm. Sì, si parla spesso di giustizia climatica, ne parliamo spesso anche in un'altra trasmissione di Radio Popolare che si chiama Il giusto clima, di come il cambiamento climatico amplifichi le disuguaglianze, e in particolare anche per le donne. Allora facciamo un affondo su questo, che poi è appunto il centro della ricerca, poi in particolare su alcune conseguenze si concentra questa ricerca, però partiamo dalle donne. Perché le donne? Perché il genere conta, ecco, in queste disuguaglianze?
Il genere conta tantissimo, perché dobbiamo pensare che nei contesti in cui noi abbiamo svolto la ricerca le donne sono veramente punti nevralgici, hanno un ruolo nevralgico nella comunità per quanto riguarda le risorse, la gestione della vita familiare e comunitaria. Penso ad esempio all'acqua. Nonostante le donne non siano le prime beneficiarie dell'uso di quest'acqua, sono quelle che vanno a raccoglierla nella maggior parte dei casi e sono quelle che la redistribuiscono all'interno della comunità, nonostante poi la decisione finale non spetti mai a loro, e anzi spesso le donne si privano di queste risorse, penso ad esempio per la gestione della propria igiene e salute mestruale, per appunto una redistribuzione a fronte di risorse scarse. E questa è una cosa che ovviamente è emersa in tutti i contesti in cui abbiamo svolto la ricerca, che sono soggetti a siccità e a un aumento delle temperature medie. Di conseguenza, quando l'acqua non c'è, le donne devono o camminare di più per raggiungerla, e il che le pone di fronte a diversi rischi. Abbiamo intervistato donne incinte che hanno dovuto camminare per molti più chilometri per raggiungere fonti d'acqua. Questo le pone di fronte a rischi gravissimi. C'è poi il tema naturalmente anche del cibo, poiché quando manca l'acqua non è solo una questione ovviamente di acqua da bere, di acqua per lavarsi, ma acqua che serve per i raccolti. E è stato proprio registrato tra tutte le donne che abbiamo intervistato una un aumento dell'insicurezza alimentare. Ancora una volta questo ha degli effetti sulle bambine e sulle ragazze che sono in una fase, insomma, di crescita e sviluppo e che non possono accedere a tutto il cibo e i nutrienti di cui avrebbero bisogno, ma è anche un problema per le donne incinte che denunciano una mancanza ancora una volta dei nutrienti di cui avrebbero bisogno, il che porta anche a complicanze durante il parto o alla nascita di bambini neonati che sono già sottopeso.
Poi c'è un tema legato proprio alla famiglia, diciamo, e quindi all'aumento della violenza di genere in situazioni di criticità, di povertà, e un tema legato anche alla migrazione degli uomini che vanno via di casa lasciando quindi le donne a gestire la casa, i figli, i parenti. Anche questi sono temi che magari non saltano subito all'occhio, ma che invece emergono dalla vostra ricerca.
Assolutamente, questo perché dobbiamo pensare che nelle situazioni e nei paesi, nei contesti che noi abbiamo analizzato, ci sono già tutta una serie di fattori che espongono alla vulnerabilità, noi li chiamiamo contesti fragili, e soprattutto sono quei contesti, quei paesi che pur essendo meno responsabili del cambiamento climatico ne subiscono maggiori effetti. E in questi contesti, nel momento in cui si verifica la catastrofe ambientale, accade spesso che le comunità debbano ricorrere a quelli che vengono chiamati coping mechanism, dei meccanismi che appunto servono per capire come destreggiarsi nella situazione. Alcuni di questi meccanismi sono ad esempio il ricorso ai matrimoni precoci e forzati, cioè per una famiglia è più semplice dire mio figlio o mia figlia in matrimonio, perché di conseguenza sono risorse in meno di cui mi devo preoccupare, ovviamente, però c'è anche un rischio di aumento di violenza, proprio violenza domestica, violenza da parte del partner, derivato appunto da una situazione di tensione in cui non si hanno le risorse per far fronte appunto alla vita quotidiana, e questo è un qualcosa che le donne hanno molto riportato. C'è poi un altro fenomeno che è emerso soprattutto in Kenya, anche questo potrebbe insomma non essere scontato, il collegamento che è legato alla pratica del sesso transazionale, ovvero in molti casi le ragazze, le donne, a causa della povertà derivata dagli effetti del cambiamento climatico, dalla mancanza di acqua, devono ricorrere a dispositivi usa e getta per la gestione delle mestruazioni, pensiamo agli assorbenti. Questo perché magari in situazioni in cui c'è l'acqua disponibile potrebbero utilizzare altri strumenti, come delle mutande che poi potrebbero essere lavate. Quando l'acqua non c'è, naturalmente l'assorbente usa e getta diventa il migliore prodotto per gestire il flusso mestruale. Ecco però che, essendoci anche situazioni di povertà, accade che le ragazze e le donne vanno a cercare questi prodotti con le poche risorse che hanno, e spesso devono ricorrere a rapporti sessuali transazionali per far sì che poi gli assorbenti vengano acquistati o dagli uomini con cui hanno questi rapporti sessuali, oppure appunto hanno questi rapporti in cambio di denaro che poi utilizzano per la gestione del loro flusso mestruale, della loro igiene.
Lo studio di cui stiamo parlando, che si trova sul vostro sito, si intitola On Our Lands, On Our Bodies, come abbiamo detto prima, e approfondisce gli effetti della crisi climatica sulle comunità rurali indigene di Brasile, Kenya e Tanzania, luoghi molto, molto diversi, mi verrebbe anche da dire.
Sì, sono luoghi molto diversi, soprattutto naturalmente per quanto riguarda l'esposizione al cambiamento climatico. Il luogo in Brasile in cui abbiamo svolto la ricerca è il Ceará, che è una regione desertica del nord-est, dove naturalmente la questione della siccità, dell'aumento delle temperature è molto sentita, ma è anche qualcosa con cui le comunità convivono da sempre, perché appunto è proprio parte del bioma di questo luogo. La Tanzania invece, la ricerca è stata svolta sull'isola di Pemba, che è un'isola che è soggetta insomma alla degradazione della linea costiera, e in più c'è una questione anche di sovrappopolazione per quanto riguarda appunto un'isola che ancora oggi è molto piccola, quindi è anche a rischio. E invece in Kenya abbiamo analizzato contesti diversi, dalle aree semiaride invece ad altre zone costiere, dove però convivono sfide che sono simili tra tutti questi contesti, nel senso che sebbene appartengano a luoghi molto molto diversi, stiamo parlando di appunto paesi che sono lontani tra loro, in particolare il Brasile, perché in realtà il Kenya e la Tanzania hanno spesso anche strategie che sono coordinate nella risposta a questi fenomeni. Tuttavia è stato interessante vedere che sono emerse delle sfide condivise, simili, in particolare la questione ad esempio dell'aumento del carico di cura, di lavoro sulle donne, cioè quasi ovunque, e questo insomma lo vediamo anche da altre ricerche svolte nella letteratura in paesi diversi da quelli che abbiamo indagato noi, la scarsità legata alle catastrofi climatiche aumenta appunto quello che è il carico di lavoro richiesto alle donne. Così come tutte hanno segnalato, e questo è un qualcosa di cui probabilmente dovremmo parlare molto di più perché non se ne parla abbastanza, l'aumento della pressione sulla loro salute mentale, perché non si tratta ovviamente solo di carico fisico, abbiamo parlato della raccolta dell'acqua, ecco, del cibo eccetera, del lavoro che devono svolgere, ma si tratta anche proprio di destreggiarsi tra la gestione comunitaria, la gestione del lavoro, il rischio di violenza, e tutto questo impatta tantissimo sulla loro salute, non soltanto fisica ma anche psicologica. Infine ci sono poi temi legati alle infrastrutture presenti in questi luoghi, ripetiamo, si tratta di luoghi che già prima insomma vivevano situazioni di fragilità, e queste fragilità non fanno altro che acuirsi quando si presenta la catastrofe climatica. Di conseguenza infrastrutture che già, per infrastrutture parliamo ovviamente di banalmente il ponte che collega due territori, e magari quel ponte è l'unico accesso che ti permette di raggiungere l'ospedale stesso, la clinica. Molto spesso avvengono episodi talmente tanto catastrofici che queste infrastrutture vengono totalmente spazzate via, e questo ha un impatto fortissimo sulle comunità, in particolare per le donne e le ragazze.
Stiamo parlando con Martina Albini, che è curatrice della ricerca che stiamo presentando questa sera, On Our Lands, On Our Bodies, coordinatrice anche del centro studi di WeWorld. Senti, Martina, ancora una domanda. Questa ricerca è stata presentata alla 30ª conferenza sul clima, la COP30 di Belém in Brasile. Insomma, la stiamo seguendo anche in altri spazi della radio. Naturalmente è un'occasione insomma, importante per parlare di questi temi e per portare anche il tema della giustizia climatica. Voi avete presentato questo studio alla conferenza. Ti vorrei chiedere intanto chi ha raccontato questa ricerca, e poi quali sono le raccomandazioni che quindi sono contenute all'interno della ricerca.
Sì, l'occasione è stata insomma molto emozionante anche per noi, la possibilità di essere presenti alla COP30, tra l'altro a essere presenti sono un gruppo di attiviste dal Kenya e rappresentanti delle comunità indigene del Brasile che hanno preso parte direttamente alla ricerca, e in questi giorni sono lì impegnate in una serie di eventi che parlano appunto dell'importanza del ruolo della partecipazione femminile alle risposte alle politiche climatiche, ma così come della partecipazione delle persone più giovani. Diciamo che loro portano un messaggio innanzitutto, ovvero che la crisi climatica è anche una crisi di genere, ed è qualcosa che è stato detto a gran voce dalle comunità. Avrete visto le immagini insomma dei leader e delle leader indigene che si sono presentate a COP30 richiedendo di essere parte della soluzione. Ecco, anche le donne che noi abbiamo intervistato richiedono di essere parte della soluzione. Noi abbiamo fatto diverse raccomandazioni alla fine di questo rapporto, alcune raccomandazioni più specifiche che sono nate proprio dal confronto con i territori dove è stata svolta la ricerca, e altre invece più legate all'azione della comunità internazionale. Essendo queste tante, dovendo riassumere, direi che la cosa più importante è ricordarsi appunto di avere sempre questa prospettiva di genere nel momento in cui si va a proporre politiche climatiche e azioni legate appunto al lavoro comunitario di prevenzione, mitigazione e risposta, perché le persone sono tutte diverse, hanno tutti bisogni, aspirazioni, necessità diverse e di conseguenza non possiamo pensare di rispondere a quella che è la crisi più grande del nostro tempo in maniera standardizzata, bisogna tenere conto di come questa impatta diversamente sulle diverse persone.
Allora, speriamo che queste raccomandazioni vengano recepite. Grazie mille Martina Albini, coordinatrice del Centro Studi di WeWorld. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie ancora Martina Albini e andiamo noi ad ascoltare invece direttamente la voce dell'attivista e ricercatrice keniana che ha partecipato alla COP30, che è Lydia Vanya Kingeru, che è stata intervistata dalla nostra Sara Milanese.
As I say that I'm going to represent the youth, I have a few panel discussions that I'll be taking part in.
Io a Belém parteciperò ad alcuni dibattiti e intendo anche collaborare con la circoscrizione ufficiale dei giovani per l'ONU per rappresentare i giovani keniani. E quando parlo di rappresentare i giovani keniani, c'è un elenco di richieste che ho raccolto da numerosi eventi a cui ho partecipato proprio con i giovani. Per esempio, come sfruttare la finanza per il clima, coinvolgendo soprattutto i giovani. Presenterò un documento di ricerca realizzato con WeWorld sul genere. I ricercatori, in questo caso, hanno lavorato sulle nostre terre, sui nostri corpi, sui cambiamenti climatici e hanno visto le conseguenze sulla salute sessuale e riproduttiva nelle comunità rurali e indigene in Brasile, in Kenya e in Tanzania. Il mio obiettivo è garantire che le donne, il genere, le questioni di genere, come la salute sessuale e riproduttiva, ma anche la salute e la nutrizione, la loro cura e l'economia della cura, siano ben presenti nelle discussioni, perché il più delle volte si dà per scontato che facciano parte della salute globale, eppure si tratta di argomenti molto specifici che riguardano donne e ragazze e influenzano la loro capacità di adattarsi ad un clima che cambia.
To adapt to a changing climate.
Who won the world? Girls. 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 Who won the world? Gir
E questa è Beyoncé, Run the World Girls.
For me, who run the world? Girls, girls. Who run the world?
E allora andiamo a parlare di un altro argomento che è legato poi anche a un evento, così come facciamo sempre verso la fine della nostra trasmissione, e andiamo a parlare di un libro che è nato da un progetto, una ricerca partecipata che è stata realizzata nel 2024 sul tema della violenza di genere, una ricerca che è nata in seguito a un laboratorio che è stato fatto nei centri antiviolenza. Il libro in questione si intitola Nella valigia non serve niente, è un libro taccuino, come vi spiegheremo adesso tra un attimo con la persona che viene a presentarcelo e che è la curatrice di questo progetto, Laura Boschetti, che è sociologa di Codici. Ciao, benvenuta.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. Allora, raccontiamo questo progetto di cui ho detto qualcosa poco fa, però insomma molto in sintesi, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è questo taccuino Nella valigia non serve niente? Da dove nasce questo progetto?
Allora, il taccuino è un libro quaderno, l'abbiamo chiamato un quaderno rifugio, che si rivolge a tutte le donne, alle donne di tutte le età, ma che nasce da un progetto di valutazione che Codici ha realizzato con due centri antiviolenza, che sono il centro antiviolenza gestito dall'associazione Donne Insieme di Pieve Emanuele e poi invece il centro antiviolenza Viola, che è gestito in Adda Martesana dalla Fondazione Tomaschi. Per questi laboratori abbiamo incontrato i gruppi di supporto di questi due centri antiviolenza e insieme abbiamo provato a riflettere su come dare dei feedback sui percorsi delle donne, e insieme abbiamo immaginato quale potrebbe essere il percorso migliore che vorremmo per una donna che vuole uscire da una situazione di violenza.
Mm-hmm. In che modo avete partecipato con i centri antiviolenza e con le donne,
allora,
che partecipano?
Abbiamo fatto, i gruppi ci hanno accolto durante i loro incontri e insieme abbiamo proprio fatto una chiacchierata, un laboratorio a partire da alcune domande che erano: cosa metteresti nella valigia di questa donna che sta per partire per questo viaggio così importante, chi vorresti con lei e anche quali servizi vorresti che l'accompagnino e che consigli daresti a questi servizi, ma poi anche come vorresti ritrovarla alla fine del suo percorso e cosa vorresti per lei. Quindi erano domande molto suggestive che spostavano un po' la riflessione dalla contingenza dei percorsi, dalla struttura dei servizi, ma che servivano proprio ad aprire l'immaginario, a confrontarci insieme. Quindi sono state delle chiacchierate molto intense con queste donne, mm-hmm, dalle loro parole che abbiamo raccolto praticamente in modo letterale, e poi è nata la voglia di fare arrivare questi messaggi a tutte le donne, quindi uscire da quei gruppi, uscire anche dal perimetro del progetto e fare diventare le loro parole un messaggio che avesse una valenza universale. Mm-hmm. E nel tradurre queste parole ci ha aiutato Caterina Di Paolo, che ha curato insieme a noi il taccuino e che ha poi realizzato in una seconda parte del progetto un laboratorio con alcune di queste donne con la tecnica del collage. E i risultati di questo laboratorio li ritrovate insieme alle parole delle donne nelle immagini riportate nel taccuino.
Mm-hmm. Quindi quando qualche domanda per capire meglio, quando tu parli, certo, di gruppi di donne, sono gruppi di donne che quindi già esistevano all'interno dei centri antiviolenza, che seguivano un percorso, diciamo, di gruppo, quindi?
Esatto, erano donne che avevano compiuto e concluso il loro percorso di uscita dalla violenza o che invece lo stavano ancora compiendo, mm-hmm, e che insieme si confrontano un po' con la struttura del gruppo di automoto aiuto. In realtà in entrambi i gruppi c'era una facilitatrice che li accompagnava, e quindi in questo lavoro che hanno fatto insieme a Codici si è inserito in tutto il percorso che stava facendo il gruppo. Poi questo incontro si è trasformato in un'avventura che stiamo ancora facendo insieme alle donne, perché sono presenti con noi nelle presentazioni che stiamo facendo sul territorio e quindi saranno insieme a noi anche
della presentazione milanese che sarà a Scavamo il 5 dicembre alle 19.
E a queste donne voi avete chiesto quindi di immaginare un'altra donna, quindi di non parlare direttamente della loro esperienza, ma di immaginare un'altra donna che vuole intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, e quindi nella valigia non serve niente che il titolo di questo taccuino è la valigia in questione, la valigia che loro immaginavano per questa persona, per questa donna appunto immaginaria che usciva dal percorso. Perché avete cercato questo escamotage di inventare un'altra donna?
Certo, è una cosa molto importante nella nostra metodologia. Questi laboratori erano stati progettati insieme ai due CAV che ci hanno accolto, e per noi e ovviamente anche per i CAV la priorità era fare in modo che questi laboratori non fossero troppo invasivi per le donne, non riaprissero ferite, sofferenze, quindi era molto importante non chiedere loro di raccontare la loro storia, o che questo fosse una richiesta troppo ingerente. Chiaramente non facendo questa domanda in realtà è stata la premessa perché poi tutte le donne condividessero con noi anche i loro percorsi, però era importante ragionare su un'altra donna proprio perché in qualche modo questo proteggeva le donne e permetteva loro di condividere solo quanto e quello che volevano delle loro storie senza che fosse una richiesta necessaria per effettuare il lavoro. Inoltre pensare a una terza donna in qualche modo permetteva loro di confrontarsi anche se avevano storie e percorsi molto diversi, come sono i percorsi delle donne che escono da una situazione di violenza, quindi anche se avevano storie diverse, ragionare su una terza persona permetteva loro di confrontarsi a prescindere poi dalle loro storie personali. E poi in tutto questo lavoro il percorso di uscita dalla violenza in realtà è diventato il percorso che tutte le donne compiono per liberarsi dagli stereotipi, dalla violenza, dalle differenze di genere. Quindi nella valigia non serve niente nasce pensando ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, ma poi è in qualche modo un invito per tutte le donne, anche quelle che non hanno attivo in questo momento un percorso, perché ci siamo dette che in realtà tutte le donne compiono un percorso, quindi per tutte le donne possono essere importanti queste parole.
Questo taccuino, lo raccontiamo appunto, è il frutto di questo laboratorio, è un taccuino molto pratico in cui ci sono dei, non li chiamerei esercizi, però insomma si può compilare, ognuna di noi lo può fare, anche se mi viene da dire Laura Boschetti, anche se non sta vivendo una situazione di violenza, però anche insomma per conoscerci meglio proprio noi stesse, ad esempio non lo so, ci sono in una pagina due colonne. In una si possono scrivere parole che voglio sentire, nella seconda colonna parole che non voglio sentire. Questo è uno degli esempi, ma ce ne sono insomma innumerevoli. Tutto il taccuino è pensato per essere annotato. Non so, chi ti ha aiutato, ad esempio, una pagina c'è scritto chi ti ha aiutato, e si possono mettere i nomi di persone che ci hanno aiutate, oppure chi inviteresti a una cena, anche per capire un po' lo stato delle nostre relazioni e su chi possiamo fare affidamento. Se abbiamo bisogno. A chi è destinato questo quaderno, Laura? A chi può essere utile? Hai citato anche i servizi, e allora ti chiederei anche, oltre alle donne che appunto vivono una situazione di violenza o stanno cercando di capire come uscire da una situazione di violenza e anche insomma individuare la violenza nella loro relazione, ti voglio chiedere anche come avete trovato i servizi e se i servizi possono in qualche modo anche trovare utile un lavoro di questo tipo.
Allora, l'esempio che tu hai citato, la parte interattiva del taccuino, nasce proprio dalla riflessione sui servizi. È il sottolineare, il condividere le parole che vogliamo sentirci dire, quelle che non vogliamo sentirci dire, nasce proprio dal confronto rispetto alle domande che a volte vengono fatte alle donne durante i processi, per esempio, o anche nell'incontro con il servizio. Il taccuino si rivolge a tutte le donne, però è pensato anche per essere uno strumento utilizzato
per donne che nello specifico stanno facendo un percorso, sia all'interno di gruppi come quelli con cui abbiamo lavorato, ma poi anche individualmente.
Grazie mille, grazie Laura Boschetti, ci vediamo allora, ripetiamo solo questo appuntamento, ci vediamo a Scamamù quando?
Ci vediamo a Scamamù venerdì 5 dicembre alle 19.
Scamamù che è in via d'Avanzati al numero 28, quartiere d'Ergano. Grazie mille, grazie ancora Laura Boschetti.
Grazie mille a voi.
E ci lasciamo in questa puntata con una musica che è la musica dell'Orchestra Olimpia, un progetto che vi abbiamo già presentato, che vi abbiamo presentato l'anno scorso e che si esibirà martedì 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, alle ore 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro, alla sua seconda edizione. Questo concerto è nato in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Pesaro, Parla con noi, e con l'associazione Percorso Donna. L'Orchestra Olimpia è diretta da Francesca Perrotta e noi ci salutiamo proprio con le sue note. Noi torniamo con Sui Generis venerdì prossimo per una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto, ciao.